lezione numero 28, corrispondente alla giornata di mercoledì 20 maggio, ultima lezione del corso. Una breve notazione di servizio. Mi pare che l'invio del testo che ci ha procurato Giovanni sia riuscito. Queste almeno sono le ultime notizie. Bene così. E dunque, come ho già anticipato, ribadisco che appunto le uniche parti da fare di questo volume, il manifestarsi dell'arte, si riferiscono soltanto al primo capitolo, cioè alla parte del testo, che arriva sino a pagina 67. Allora, questo perché ovviamente non riusciamo ad affrontare le questioni successive. Ho cercato di calcolare nel migliore dei modi i tempi dell'esposizione, ma insomma qualcosa mi è sfuggito, o comunque ci siamo dilungati troppo in alcuni passaggi relativi a Gadamer, che peraltro insomma mi sembravano bisognosi di approfondimento. Abbiamo detto che questo testo, che è del 2010, rappresenta un po', diciamo, lo sviluppo ulteriore, no, del quadro che Figal elabora già in Oggettualità, di cui abbiamo invece sviscerato abbastanza a fondo alcuni paragrafi, no, quelli in cui c'è di mezzo l'interpretazione dell'arte, dell'opera d'arte. Il seguito del testo continua a toccare questioni limitrofe, ma insomma abbiamo già enucleato alcuni temi importanti che naturalmente vengono ripresi anche in questo nuovo volume e sono alla base, diciamo, del titolo stesso, cioè Erscheinungsdinge, cose manifestative, perché in questa specie di ossimoro che è diciamo. Questo termine composto, no, da manifestazione e da cosa sta un po' tutta la tensione che Figal cercava di mettere in evidenza tra la dimensione esteriore del testo e tutto il problema della sua attuazione, nonché manifestazione. In questo testo Figa chiarisce meglio la sua posizione, superando certe ambiguità che erano presenti nel concetto di esteriorità, come abbiamo cercato di vedere, perché fondamentalmente rivendica che in primo luogo un'opera d'arte sia e resti sempre una cosa, cioè un supporto su cui evidentemente l'opera viene fissata, che si tratti di un quadro, che si tratti di uno spartito o di un testo, diciamo, scritto, stampato, beh, c'è sempre qualcosa che sta alla base di quella che poi prenderà la forma di una manifestazione. Ecco, il rapporto tra il supporto e la manifestazione, cioè tra la cosa e la manifestazione che si dà a partire dalla cosa, in realtà è molto diverso in ognuna di queste arti. È un rapporto strettissimo, ad esempio, che continua a essere stretto e in qualche modo insuperabile nel caso della pittura. Lo è molto di meno nel caso, della musica e della stessa letteratura. Ecco, su questa distinzione trovo che Figal non approfondisca, necessariamente, come avrebbe dovuto fare, scusate, la questione, ma diciamo che in questo modo si capisce meglio qual è, diciamo, la linea teorica che vuole battere. Il testo è anche e soprattutto qualcosa di dato, qualcosa che è fissato, quindi, contrariamente alla diversa impostazione che aveva Gadamer su questo, anche se poi questo carattere così, diciamo, statico, se vogliamo, no? Cioè di una cosa che è stata tradotta in una dimensione che ha dei risvolti percettivi. Questo mette in evidenza Figa, cioè l'opera d'arte è anzitutto anche una pagina di un testo, è in primo luogo una cosa percettiva, cioè una pagina che io devo vedere, una scrittura che io non devo solo conoscere, no? Una lingua che io non devo solo conoscere per riuscire a comprendere, ma anche banalmente delle parole a stampa che io devo vedere distintamente. Se sono miope e non ho gli occhiali, non riesco a leggere. Dunque, c'è sempre un contatto di tipo percettivo. Questo vale naturalmente anche per l'udito, nel caso della musica, ovviamente. Quindi da qui poi scaturisce quella manifestazione, che invece è una manifestazione aperta, perché tanto la fissazione è chiusa, quanto poi, diciamo, ciò che sboccia da questa fissazione testuale può essere invece aperto, cioè tutto il dominio dei significati che si dischiudono, no? A partire da qualcosa invece di rigido, un po' come accade alle foglie del tè, no? Che sono raggrinzite, sono disseccate, vengono conservate in questo modo, e poi però quando vengono immerse nell'acqua calda alla giusta temperatura, in qualche modo tornano ad aprirsi. Allora, dicevamo che quindi Figal tiene ferme alcune posizioni dell'ermeneutica, considera l'opera d'arte come qualcosa di indipendente dal suo autore, rivendica la necessità che ogni teoria dell'arte debba partire dall'esperienza dell'arte, ma non dell'arte in senso generico, dall'esperienza di singole opere d'arte, perché è solo stando sul concreto, cioè su singole opere d'arte, che noi possiamo davvero entrare in contatto con l'arte. L'arte di per sé è un'astrazione, invece noi dobbiamo partire esattamente da questo, da forme di esperienza. Il grande problema è capire da quali opere, dunque, se è vero che dobbiamo misurarci con il concreto è dato da singole opere, come si dice a pagina 37. E quali sono allora queste opere che dovrebbe esperire? Non tanto è solo studiare o analizzare, ma proprio incontrare, no? Al di là di un interesse schiettamente filosofico, no? La filosofia deve nascere da un'esperienza. Questa esperienza è tipicamente un'esperienza extrafilosofica, perché si tratta di arte, naturalmente. Da questa esperienza extrafilosofica, noi per su questa esperienza extrafilosofica, noi però possiamo esercitare. Una volta che si è dispiegata, possiamo esercitare il nostro sguardo, e cioè cercare di descriverla nelle sue componenti, in questo intraprendendo un percorso fenomenologico. Tutto questo però funziona se ci basiamo su certe opere d'arte. Allora, quali sono? Quali debbono essere? Andiamo a casaccio? Ovviamente no. E allora su questo comincia diciamo, il confronto preliminare con Gadamer, ma anche con Adorno. Perché questi due autori eminenti che hanno dominato la scena, diciamo, dell'estetica filosofica nel corso della seconda metà del Novecento, sono state due voci fondamentali, hanno impostato il problema di quale sia l'arte eminente, quindi le opere d'arte che sono più opere e più artistiche delle altre, l'hanno impostato in una maniera che per Figaro non è minimamente soddisfacente, perché si sono fondati su due concetti, quello di classico e quello di moderno enfatico, di modernità enfatica, rispettivamente Gadamer e Adorno. Che sono però due concetti che non chiariscono fino in fondo e nemmeno cominciano a chiarire il carattere specifico dell'arte, che per Figaro, senza mezzi termini, è la bellezza. Vedremo che nel corso di questo terzo paragrafo, diciamo, Figaro cercherà di collocare la bellezza rispetto ad altre categorie, come ad esempio il carattere ermetico dell'arte moderna o la dimensione del sublime, cioè cercherà di fare i conti con una possibile interpretazione della bellezza riferita all'arte, naturalmente, che vuole farne qualcosa di puramente, diciamo, oleografico, un'idea cioè del tutto armonica, in qualche modo conciliante, pacificante del bello, no? Come una sorta di una visione canoviana del bello, no? Una visione in questo senso classica, governata da una quieta grandezza, come diceva Winckelmann, no? E da una nobile semplicità. Stille Größe und edle Einfalt, no? Allora, questa visione del bello, naturalmente, Gadamer va, Figaro va un po' stretta, no? Ma è lui stesso che in qualche modo però si infila, diciamo, nel viale, che non è certo un viale del tramonto della bellezza, no? E dicevamo, contesta questi due maîtres à penser, in primo luogo Gadamer, che invece ha voluto, diciamo, riconoscere al classico, a ciò che è classico, un primato rispetto a tutte le altre opere che non sono classiche, solo che Gadamer, come è noto, e lo stesso Figaro lo riconosce apertamente, Gadamer ha, diciamo, del classico una visione che non è né stilistica, quindi che non si fonda su uno stile particolare, diverso, che ne so, da uno stile arcaico o barocco, no? Quindi il concetto di classico non è confinato alla dimensione dello stile, quindi non deve essere, diciamo, modellato sulla versione del classico che noi troviamo in tutti i manuali di storia dell'arte, e non ha quindi nemmeno una connotazione squisitamente cronologica, cioè Gadamer rifiuta l'idea di una fase classica, di un'età classica che subentra a una fase, diciamo, più rozza, meno elaborata e che poi fatalmente tramonta in un'epoca, diciamo, dove questa armonia del classico si perde progressivamente, si complica, dissolve in una specie di tensione disarmonica, no? Quindi il classico non è un periodo di armonia che sta tra una fase, diciamo, primitiva, in cui i contrasti sono ancora troppo violenti, non c'è quella mediazione, quella medietas che è il valore, diciamo, distintivo del classico, e E allo stesso tempo il classico no, non precede però la dissoluzione, che invece di nuovo rompe questa armonia, estremizzando di nuovo, diciamo, quei termini, quell'equilibrio, quella misura che era stata raggiunta in modo quasi miracoloso dal classico. Quindi Gadamer non ha questa idea del classico. Il classico è semplicemente ciò che dura nel tempo e può durare tutto, naturalmente. L'esempio canonico che fa Gadamer è Omero. Omero si può definire un classico? No, corrisponde forse all'età classica, cioè all'età di Pericle, il mitico quinto secolo della cultura greca. No, perché è un personaggio probabilmente di fantasia, ma è sicuramente un nome che sta per una tradizione rapsodica che risale, diciamo, all'età cosiddetta arcaica, no? O addirittura quello che noi troviamo nei manuali indicato come medioevo ellenico, no? Cioè è un autore, diciamo, delle origini, no? Che sta appunto all'origine di qualcosa, non è certamente un classico nel senso che porta a una mediazione, una sorta di perfezione formale, elementi che fino a quel momento erano invece ancora, diciamo, confliggenti, no? Governati da tensioni che non riuscivano a comporsi. Il classico non è questo. Se Omero è un classico, ed è indiscutibilmente un classico, non lo è perché è un classicista, perché la sua poetica è di tipo classicistico, ma perché semplicemente è un grande poeta, è un grande artista. Ed essere un grande artista significa aver prodotto opere che hanno la forza di, diciamo, travalicare i confini dell'epoca in cui sono state prodotte, no? Quindi esistono grandi opere che non sono strettamente classicistiche in senso stretto, ma che hanno la capacità di parlare a tutte le epoche. Quindi il classico però lo ricaviamo come? Guardando al rapporto tra l'opera e il tempo, di nuovo, no? Quando Gadamer insisteva sulla contemporaneità, questo aveva in mente.